Allora, l'uomo misura di tutte le cose, secondo punto, quest'uomo si trova l'incarico di ridefinire il senso, no? Cioè, il senso non lo precede, non gli viene dato. In questo passaggio alla modernità è tutto un mondo che barcolla e cambia di orientamento. Certo, non in una maniera uniforme, ma come un insieme in cui diversi strati, elementi si muovono alla loro velocità, in un'interazione confusa, conflittuale, appunto, e che noi non vogliamo neanche minimamente, ricostruire, no? Si potrebbe dire in una formula che l'uomo della tradizione cercava il senso nel senso. No, cercava il suo senso all'interno di un senso, di un'esistenza di uomo creato da Dio. L'uomo della modernità invece fonda il senso, il significato della sua esistenza nella direzione che egli sceglie di prendere, no? Ci sono dei testi di Montaigne sull'educazione, sulla scuola. In questa ricerca di senso, lasciatemi introdurre quest'altro aspetto. L'uomo della modernità ha percorso, diciamo, quattro strade. Beh, accettate un po' questa. La prima, che è quella per esempio in cui io mi pongo, no? Che è quella che esce da tutti questi sforzi, del modo di predicare, di fare. È quella di accogliere la tradizione, senso tradizionale cristiano che ha ereditato, accoglierlo in maniera critica e cercare lì dentro di esprimere la mia modernità, appunto, no? Di riarticolare il senso interno e la struttura di questo senso in cui io comunque entro, no? Però vediamo a che prezzo è sta roba qui, no? Che devi per un verso reinterpretare tutto il lascito della tradizione, ma quello che abbiamo fatto noi, se io sono diventato prete, sono andato a insegnare subito morale in seminario, io non mi sono accorto al momento, però pensandoci adesso è una cosa incredibile, poi io non sono stato capace, evidentemente. Ma il fatto che di colpo i manuali di morale che c'erano, non li abbiamo più usati, io non ho mai adottato il Noldi, quei manuali che 7-8 anni prima si usavano come libri di testo. E non c'era più un libro di testo, hai capito? E abbiamo ricominciato a dire la morale nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, nei padri, nel Medioevo, la discussione moderna, e poi lì non avevamo, io non avevo gli strumenti per riporre in termini moderni una sintesi. Però poi le scienze umane, l'ermeneutica, cioè abbiamo predisposto tutto il terreno per un ripensamento di tutta la tradizione, no? E d'altra parte un tentativo di ascoltare la filosofia moderna, le scienze umane, per ridire quelle cose lì in termini competenti rispetto all'uomo moderno, no? Che è quello che faccio tutte le domeniche in chiesa con le prediche, per cui persone anziane, ma si ritrovano per alcuni versi in alcuni elementi, però vedono che tutto viene rigirato in maniera diversa perché entra continuamente l'istanza dell'uomo moderno, no? Che per loro non era un elemento in gioco. Cioè, non so, è abbastanza chiarificatore l'esempio. Quindi la prima modalità di accettare la sfida moderna per dire no, il senso lo devi dare te, è quello di dire sì, accetto questa sfida di mettermi in gioco e di mettermi in gioco insieme a voi che siete i miei amici di viaggio, per reinterpretare il dato cristiano, hai capito? Però questo, ripeto, comporta una rilettura di tutta la tradizione. E comporta un ascolto continuo dell'uomo moderno, no? E poi la capacità di ridire in termini moderni le cose antiche. E poi sappiamo che questo si urta con mentalità diverse, si è scontrato con mentalità diverse. Ma questa strada che è cominciata magari in questa maniera, vi virgolette, eretica, separante, come dichiarato a Trento, ma che è cominciato con la Riforma, innegabilmente, la Riforma protestante, no? Questa sintesi cristiana che ci viene consegnata in questa maniera non funziona più, insomma, no? Cioè, la Riforma protestante avviene in virtù di una protesta del soggetto e di una risalita alla scrittura, no? Dopo, appunto, cosa complessa. Questa strada è quella che incomincia con la Riforma protestante e che per alcuni versi, per il cattolicesimo, secondo me, conduce attraverso tutte le polemiche del conservatorismo, dell'intransigentismo cattolico contro il mondo moderno che è durato due secoli, in quel tentativo della Chiesa cattolica di aprirsi effettivamente al dialogo col moderno, che è il Concilio. Il Concilio ha scelto questa via, no? Del dialogo col moderno. È una reinterpretazione della sua tradizione. Beh, evidentemente dicendo le vie poi si sclerotizzano le posizioni, però per far capire serve. C'è una strada parallela che è quella invece che in qualche maniera dei cristiani che rispetto alla modernità vorrebbero stare in surplus. Cioè noi teniamo la tradizione, capito? Cioè coloro che temendo e rifiutando i cambiamenti portati dalla modernità si fanno i guardiani della tradizione. Quindi spaventati dai pericoli che il passaggio alla modernità fa correre alla verità, è significativo comunque, da Roma arriva continuamente sulla verità, certo. Però il rapporto dell'uomo con la verità, insomma, oppure considerarlo. Ed è, diciamo, il tradizionalismo, no? Chiamiamolo così. Terzo, questo conflitto religioso, che nella modernità si è rivelato in quelle interminabili guerre di religione, tra l'altro. E poi questo immobilismo, quindi il disgusto per le guerre che gli scontri ideologici e le guerre di religione hanno sollevato. E poi questa incapacità delle religioni di capire la storia. No, hanno aperto una terza via, che è quella della ragione, no? Capito? Il diritto naturale, che è nato da cristiani, da teologi, per stabilire una piattaforma comune di fronte alle lotte religiose, no? Per stabilire un principio di universalità. E che comunque poi è stata la radice di una secolarizzazione, perché la ragione staccata poi dalla fede ha dato origine a una razionalità di tipo strumentale, di tipo scientifico, che non è tutta la ragione dell'uomo, no? È molto riduttiva, l'abbiamo visto, lo vediamo, no? E che però insomma ha avuto degli sviluppi enormi, perché poi tutto l'illuminismo è la glorificazione della ragione, no? Quindi poi il dibattito che si fa alle radici cristiane dell'Europa, ma come noi delle rivoluzioni abbiamo dovuto combattere contro te Chiesa, adesso tu Chiesa vieni a dire che i diritti vengono dalla Chiesa, che se dipendeva da te non entravano mai i diritti. La Chiesa però dice, però il concetto di persone e di diritti sono fondati sul Vangelo e sui valori cristiani. Tutto il dibattito sulla natura cristiana dell'Europa o sull'identità, appunto, del cristianesimo occidentale è affascinante, o sul fatto che la modernità è figlia del cristianesimo, o la rivendicazione, appunto, che il figlio una volta presi i valori li ha investiti in un'altra maniera e il papà e la mamma non capiscono più niente, quindi il cristianesimo è da abbandonare, perché ormai quello che aveva di buono è stato accolto dalla cultura. Mi sto semplificando troppo i discorsi che stanno sotto, no? Mi pare che... cioè io li sento molto, molto concreti, molto vivi questi... che sono quelli che inghippano poi i discorsi che facciamo, no? Non ci si capisce, ci si... perché stanno sotto queste robe così grosse, no? E quindi rifiutando questa terza linea, rifiutando le formulazioni tradizionali e anche tutto il mondo della fede, queste posizioni hanno edificato il senso della vita e della storia della società, fondandolo su uno dei valori riconosciuti dalla modernità, sulla ragione, sulla libertà, sul progresso o sul denaro. Che un certo liberismo è questo, il denaro. Infine, l'ultima strada che nella modernità è stata percorsa è la strada dell'assurdo. Di fronte a un cielo vuoto e a una vita il cui orizzonte è chiuso sull'esistenza terrena, quest'uomo rinuncia a tutti i miraggi del desiderio religioso e diffida però da ogni assolutizzazione di qualsiasi valore, di cui teme il totalitarismo, la tirannia, no? Il sentimento tragico dell'assurdo che ha talvolta trascinato quest'uomo moderno alla disperazione e che però non l'ha condotto all'indifferenza o all'egoismo. Ci sono molti atei laici, critici, no? Si usa laici anche in questo senso, no? Di libertà rispetto a qualsiasi. No, se pensate uno dei grandi di questa prospettiva è Camus, per esempio, no? Camus è un grande, secondo me, che accetta la disperazione con dignità, no? Con molta dignità. Rivoltandosi anche, cercando la solidarietà, addirittura il dare la vita, no? Hai detto la peste. Certo, io cito Camus perché in fondo, sai, con l'esistenzialismo mi ci trovo, con i vari strutturalismi che sono venuti dopo, mi ci sento molto freddo, però rendaci anche da che la banda lì, la roba. E allora su che cosa si fonda proprio, dice un quarto finito, Su che cosa si fonda il senso della vita e della storia se si rifiuta la loro origine divina o rivelata? Sulla capacità dell'uomo di elaborarla. Quindi non è più il divino, soprattutto nelle forme diverse e contrarie che esso riveste nelle varie società o religioni. Non è più il divino che può fare riferimento ultimo, ma ciò che è comune a tutti. Quindi la ragione, la libertà, la natura, il senso della storia. E questi termini, siccome poi non sono comuni a tutti, si cominciano a scrivere con la maiuscola. Sono assoluti, capito, no? Cioè finiscono di occupare all'interno del Novecento, è stato terribile questo processo dell'ideologia, cioè finiscono di mettere al posto di Dio, il posto che Dio occupava nella religione, il posto di un assoluto, no? Con un valore al quale l'ideologia conferisce il carattere di assoluto. E quindi il liberalismo, l'ideologia della libertà, il razionalismo con la ragione, lo scientismo con la scienza, il socialismo col primato della società e della storia, sono espressioni ideologiche che comportano la loro morale, no? E la fondano. E facilmente il comunismo è stato, non il comunismo inteso come sistema poi politico, ma nella sua ispirazione profonda, il marxismo è stato un messianismo, no? Perché quando si tratta di una visione ideologica iscritta nel movimento della storia, le ideologie prendono una dimensione messianica, salvifica, escatologica, no? Ora, noi non seguiamo neanche minimamente i meandri di questi sviluppi, no? Di queste espressioni di senso prodotte dall'uomo moderno, ma vorremmo semplicemente per lo schema che stiamo tracciando, indicando che mentre l'uomo della tradizione cercava la linea di senso sulla verticale, l'uomo moderno lo proietta questa linea sull'orizzontale e la trasforma in cerchi concentrici di cui l'uomo nella sua coscienza occupa il centro. E sarebbe interessante, la storia della filosofia sarebbe interessante, no? Perché da Descartes a Cartesio, sapete, il primo ci facevano studiare il liceo, il primo filosofo moderno, discorso sul metodo, tra l'altro il Corriere della Sera sta pubblicando queste robe qui, so chi leggerà il discorso sul metodo che dopo tre pagine, però li comprano, io sono anche ammirato da questa cultura, sì. Imbrogliano anche perché, vabbè, cioè uno legge il discorso sul metodo solo se è proprio costretto da una ricerca specifica, mica si va a leggiucchiare il discorso sul metodo perché il Corriere lo butta fuori, no? E a proposito del discorso sul metodo che uscirà settimana all'altra, vi leggo, perché poi torneremo, la volta prossima torneremo su Cartesi. Ma questo rovesciamento di prospettiva ve lo faccio sentire in un passaggio del discorso sul metodo di Cartesio, Descartes o Cartesio, del 1637. Rispetto a tutte le opinioni che io avevo ricevuto fino allora nella mia credenza, non potevo far di meglio che incominciare una buona volta a toglierle. Vede, lui parte da zero, no? Ripartire da zero. Trovare una certezza su cui basare il passo successivo, capito? No? Questo è il dubbio metodico. Scusa. Al fine di rimettervele in seguito, o altre migliori di quelle, o le stesse, ma dopo averle misurate e portate a livello di ragione. Capito? Tutte le cose che mi hanno detto, mi hanno dato. Via. Magari le riprendo tutte, ma le riprendo dopo averle analizzate, capito? No. Ero fermamente convinto che in questo modo io sarei riuscito a condurre la mia vita molto meglio che se io l'avessi costruita su vecchie fondamenta o sui principi di cui mi ero lasciato persuadere nella mia giovinezza senza mai aver esaminato se erano veri. Prendere le distanze dal fondamento ereditato dalla tradizione. Decidere di giudicare da se stessi, pensando implicitamente che in questo modo si arriverà a migliori opinioni. Si comprende che sto libro non ha potuto pubblicarlo in Francia, l'ha pubblicato in Olanda anonimo, quattro anni dopo la condanna di Galileo. Quindi. Il livello della ragione, di cui parla Cartesio appunto, va inteso proprio come la livella, la bolla, che utilizzano i muratori per fare un tracciato diritto, per rettificarlo. E questo criterio ha un valore universale. Dice, la capacità di ben giudicare e distinguere il vero dal falso, che è propriamente ciò che si chiama il buon senso o la ragione, è naturalmente uguale per tutti gli uomini. In modo che la diversità delle nostre opinioni conviene dal fatto che gli uni sono più ragionevoli degli altri, ma soltanto dal fatto che noi conduciamo i nostri pensieri per vie diverse e non consideriamo le stesse cose. Ecco, chiudiamo qui, insomma, si sarà annusato, no? Che la modernità è proprio un'altra maniera di essere uomini. Poco a poco il mondo tradizionale barcolla, si sposta dal suo asse. Sappiamo quali resistenze si sono dovute vincere per far ammettere che la Terra non era il centro del mondo, per esempio. Possiamo a forziori immaginare la vastità e la profondità del dramma quando il mondo che veniva spontaneamente accolto dalla provvidenza di Dio viene rimesso nelle mani degli uomini, perché prendono in mano il loro destino. Qual è allora il posto che resta a Dio? Partendo dall'uomo si può raggiungere Dio. E qui nasce il problema. Come dimostrarlo? Esiste Dio? No, capito? Cioè prima si partiva da quell'evidenza. Adesso che hai tirato giù il pilone, hai detto, beh, adesso si pone il problema, ma c'è Dio? Ok. Che è il terzo punto che lì trovate, poi l'esistenza di Dio, no? Se avete ancora i vostri manuali di scuola, andate a vedere un po', vedrete che queste cose sono dentro tutte, cioè non sono cose strane. Bisognava forse avere, qualcuno magari l'ha trovato, qualche insegnante che a partire da quelle robe lì ci avesse aiutato. Quello che gli studenti chiedono, cose che riguardano la vita, beh, hanno ragione, insomma, c'è ragione. Noi adulti non possiamo difenderci dietro i programmi, poi capirai, poi... Adesso impara, poi capirai. La prima roba è da capire, mia, tampare il mio. E non puoi capire se non è una cosa che ti riguarda, no? E il ti riguarda dovrebbe riguardarti. Perché appunto io ribadisco ancora una volta rispetto alle sfide che abbiamo di fronte, a me sembra proprio sconvolgente l'impreparazione nella quale ci troviamo. No, dico impreparazione singola, il fatto appunto, ma parlo proprio il livello della... E anche noi nelle chiese, insomma, dobbiamo avere di più la percezione della serietà delle questioni, no? Secondo me dal pubblico dibattito che gira ci sono alcuni quotidiani che a mio parere ogni tanto hanno un livello sufficientemente all'altezza delle questioni. Credo che sia lì la cosa su cui lavorare. E dei buoni libri, aiutarsi a scegliere dei buoni libri, il rapporto. Solo che è difficile, molto difficile, perché c'è una pletora di... Va bene. Buonanotte, grazie. Vediamo un po' come va. La vita, dico, non soltanto la catechesi, è la vita proprio. Signore, vi concedo una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.